buonasera a tutti. Questa è sempre Radio Onda Rossa sugli 87,9 MHz per Roma e l'Alto Lazio. Questa è sempre Radio Onda Rossa per chi la volesse ascoltare in streaming su ondarossa.info e tarantularubra.it. Buonasera a tutti quanti voi. Di 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Via De Voci 56 è sempre l'indirizzo della vostra radio. La radio senza pubblicità, la radio senza padroni, la radio che voi fate, che voi sostenete, che voi ascoltate. E questa è domenica, 1° dicembre, ore 21, la puntata che sta per cominciare è quella di Tarantula Rubra. Musica world, ma non solo musica, quindi anche osservazioni, studi socio-etno-antropologiche. Di nuovo con noi in una diretta telefonica stasera Anna Maria Rivera. Noi tratteremo di un tema che è la società multiculturale nella versione britannica, tratto dal libro di René Galisò e Anna Maria Rivera. Ma prima di tutto lo spazio alla musica, e oggi apriamo con una pizzica, La Carosa di Santo Vito. Questa è una pizzica particolare che noi ci teniamo a sottolineare, che è stata incisa dai detenuti di Rebibbia con il progetto Yesce Fore e Tarantula Rubra Ensemble. Buon ascolto a tutti quanti voi da Tarantula Rubra.
O Santo Vito mia, o Santo Vito, o Santo Vito mia, te li taranti, fanci la chiari tu, fanci la chiari tu, di sta taranta.
E la pizzica di Santo Vito, realizzata appunto con i detenuti di Rebibbia nel 2007, ed è uno spunto per ricordarvi che ci sono già le nuove scarceranda qui a Radio Onda Rossa. Passate, passate, acquistate! Ogni scarceranda da voi acquistata sarà regalata poi a qualcuno che voi sceglierete. Qualche vostro amico, caro o detenuto che conoscete in qualsiasi carcere d'Italia. We'll be right back. allora chi ci accompagna in sottofondo è Giuliana De Donno con la sua bellissima arpa, e noi cominciamo a parlare di quello che è la società multiculturale, che poi è un concetto estremamente ambiguo. Da un lato infatti la gran parte delle società sono multiculturali se si considerano le culture di classe e quelle regionali, senza parlare di quelle delle minoranze religiose o non nazionali. Dall'altro lato tali società non sono necessariamente società che valorizzano l'uguaglianza dei diritti in modo tale che tendenze politiche diverse possano aderire a questo concetto. Il Regno Unito è talvolta descritto come se attualmente fosse una società plurale, cioè una società che incorpora gruppi con diritti differenziali. La terminologia che parla di blacks o di blacks and Asians, di minoranze etniche, ovvero di comunità, tende a far credere che esistano dei gruppi costituiti che hanno dei rappresentanti con cui tratta il governo. Si sente parlare di eletti blacks e si immagina che essi debbano rappresentare altri blacks. Si sente parlare perfino di un parlamento musulmano, ma in realtà di che si tratta? Nel 1965 Roy Hattersley del Partito Laburista dichiarava che senza una politica di integrazione il controllo dell'immigrazione proveniente poi da paesi del Commonwealth non poteva essere giustificato, e al contrario una politica di integrazione non aveva alcuna possibilità di riuscita senza il controllo dell'immigrazione. Questa dichiarazione riguarda solamente, come dicevamo, una parte dell'immigrazione, quella proveniente dal Commonwealth. La politica di integrazione da mettere in atto si dovrebbe applicare agli immigrati dal Commonwealth residenti nel Regno Unito. Ma questi sono, per definizione, cittadini britannici. Perché mai dei cittadini dovrebbero aver bisogno di una politica di integrazione? Nel 1966 Roy Jenkins del Partito Laburista definiva l'integrazione un non processo di assimilazione forzata, ma un processo di uguaglianza, di opportunità, che si accompagna alla diversità culturale in un'atmosfera di reciproca tolleranza. Questa dichiarazione fu fatta in un momento in cui l'uguaglianza di opportunità era fortemente compromessa dalla pratica della discriminazione razziale. A quell'epoca il diritto alla diversità culturale era messo alla prova dalla richiesta dei Sikh, impiegati nei trasporti a Manchester e al Wolverhampton, di sostituire il berretto dell'uniforme col turbante. I Sikh non si tagliano i capelli per ragioni religiose e il turbante fa parte dei 5 oggetti che devono portare. Alla fine, nelle due città, i Sikh l'ebbero vinta. Ma mentre a Manchester il diritto alla diversità culturale in tal modo acquisito fu considerato una vittoria per tutti gli abitanti della città e una prova della loro tolleranza, a Wolverhampton il loro leader dichiarò che si trattava di una vittoria per tutti i Sikh, i quali avevano agito in quanto comunità. In tal modo già si poneva l'interrogativo se si tratti di un diritto individuale o di un diritto di gruppo. Nel 1989 un conservatore enuncia i medesimi principi che nel 1966 erano stati enunciati da un laborista. Nel 1989 i principi sono molto più robusti, ma si articolano intorno alle stesse parole, quindi equality, diversity, toleration, integration, e il comune legame è dato dall'essere britannici per nascita o per scelta. È nominata la discriminazione e alla discriminazione di razza viene aggiunta quella di sesso. La diversità culturale non è di per sé una minaccia alla coesione sociale o nazionale, si tratta di trovare, di creare dei rapporti che permettano di vivere insieme. Ma in qual modo i britannici, che lo siano per nascita o per scelta, concepiscono il funzionamento delle relazioni sociali nel quadro della coesistenza della diversità culturale con l'uguaglianza delle opportunità? È certo che l'integrazione effettivamente non è concepita come un riduttivo processo di assimilazione, a tal punto che la parola integrazione è in inglese più che sospetta e appartiene al vocabolario passatista della destra. Non si parla di politiche di integrazione, ma di politiche di uguaglianza delle opportunità. Allo stesso modo non si parla di immigrati, ma di cittadini con dei diritti, ricordando che la specificità britannica di una definizione della nazionalità che si estende ai cittadini del Commonwealth. Si tratta dunque non di incorporare gli stranieri nello Stato nazionale, ma di garantire a tutti i cittadini le condizioni della partecipazione. Ciò che chiedono è l'uguaglianza in questa sfera e il rispetto per il loro diritto a gestire i loro affari familiari e comunitari. Diceva Rex nell'86, "This is all that is usually claimed under the banner of the multiculturalism." Cioè è solamente quello che in genere si chiede quando si sta in una forma di multiculturalismo.
feryadım. Gücüm yok feryatsız. Duy beni sevenlerin aşkına ne olur. Sev beni, sev beni.
Degli anni 70 si costituisce, in particolare nella lotta contro la polizia, un fronte comune black. La definizione black è politica poiché indica tutti coloro che sono soggetti alla discriminazione razziale. E in questa definizione blackness è il prodotto della discriminazione razziale e null'altro, non avendo uno specifico contenuto culturale. Gli indiani e i pakistani sono black allo stesso titolo dei nigeriani o dei giamaicani, poiché i britannici non fanno alcuna distinzione fra gente di colore. L'utilizzazione del termine black è anche una rivendicazione dell'epoca, così come nella terminologia ufficiale ethnic minorities sostituisce colored people. Il tema del fronte comune black è ben rappresentato dall'esempio di coloro che negli anni Ottanta creano delle black sections all'interno del Partito Laburista per tentare di migliorare la situazione dei blacks nel partito ed imporre loro candidati in circoscrizioni sicure nelle elezioni parlamentari. Ancora una volta la definizione di black è politica. Si tratta di mettere insieme tutti quelli che sono soggetti alla discriminazione nella società britannica bianca. Questo pone due problemi di fondo. Da una parte, questa definizione di black fa sì che i blacks esistano solo in quanto vittime della discriminazione razziale. Dall'altra, essi sono membri di un partito politico a maggioranza bianca e saranno eventualmente eletti da un elettorato ugualmente a maggioranza bianca. Effettivamente le black sections correvano il rischio della marginalizzazione e dell'opposizione.
الطيور وانت هلا يلا 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 زدي شعرها نور زين جوهر عروس البحر بيروت عم وشو تسهر ست الحبايب بيروت لزعلانة ليه لو شفت سما بيروت ريحتها عنبر لو ديت هوا بيروت عشقها اكتر وينو حبيب الروح نادي لي عليه ضاع بشوارع بيروت وصل لي ليه شو ما لا زعلانة لا ضاع احلاما هج اليمام وساكت الكلام دبل ورود ونجوم الليل شو ما لا زعلانة لا ضاع
delle Black Section può essere analizzata come uno dei risultati della politica antirazzista a livello municipale. In effetti l'aumento del numero degli occupati black, delle dichiarazioni di adesione a politiche antirazzista e di uguaglianza delle opportunità hanno sollevato speranze che sono state frustrate quando le strade della promozione sociale poi si sono chiuse come è attualmente. E nel Regno Unito il tentativo di prendere in considerazione la dimensione culturale delle minoranze è stato talvolta maldestro, ma ha aperto uno spazio di discussione. Se forse è prematuro parlare, come fa William Julius Wilson, in termini di declining of the significance of race, cioè proprio il declino del significato del termine di razza, in effetti si può scorgere un cambiamento nel significato di razza e di cultura, allorché lo si associa alla dimensione della classe sociale. Nella prefazione alla seconda edizione del suo rapporto del 1986, Lord Scarman preconizzava la creazione di una black middle class in opposizione a una borghesia del subcontinente indiano che sarebbe stata già in formazione. Resta aperta la questione di quale sarà l'immagine della società multiculturale nella versione britannica, allorché le minoranze saranno diventate middle class. E questo è quanto scriveva Christine Cooper nel 1995. Oggi abbiamo la signora Theresa May come ministro degli interni, appartenente al partito conservatore, che avremo modo probabilmente di discuterne prossimamente, ma fa respirare un'area di intolleranza e di razzismo di non poco conto. Sono le 21:24, questa è sempre Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. Abbiamo letto appunto questo intervento che ritrovate nel libro Pluralismo culturale in Europa di René Galizò e Anna Maria Rivera, che tra poco ascolteremo ai nostri telefoni. E abbiamo ascoltato negli intervalli delle nostre letture la bellissima Rio degli Officina Zoé. Poi abbiamo ascoltato Rank Angebay con Atasitz Kool Olmaz, un brano del grande suonatore di liuti turco, che significa nessuno è perfetto. Poi c'era la famosa Sama Beirut di Radio Dervish, e adesso ci ascoltiamo questo bel bhangra intitolato Mirza. Il bhangra sappiamo che è una musica che proviene dal Punjab, e lei è Ranjinder Raina. Su Radio On The Ross, Tarantula Rubra, con la musica dei mondi, la musica dei popoli e letture e interviste di socio-antropologia. Buonasera. Siamo di nuovo con Anna Maria Rivera, la nostra carissima amica antropologa che ci dà sempre le sue pillole per farci star meglio.
Allora, ma, insomma, non credo siano sufficienti, data la situazione, dato il contesto.
Anna Maria, oggi dovevamo parlare di un'altra cosa di cui ci ripromettiamo di parlare di nuovo insieme prossimamente, però c'è qualcosa che urge, ci siamo dette c'è qualcosa che urge di cui parlare, questa strage che i nostri media, grazie a loro, volevano tenere in ultima pagina. Dici un po' te, la tua lettura di questo fenomeno.
Penso che abbiate letto di questa tragedia, cioè dell'incendio a Prato, con conseguente crollo del dormitorio che faceva parte di una fabbrica tessile gestita da cinesi, nel quale hanno perso la vita almeno, finora si dice, almeno 8 lavoratori, i quali dormivano in condizioni, diciamo così, semischiavili, lavoravano e dormivano in loculi ricavati con pareti di cartongesso. Io volevo commentare questa notizia per dire che quello che mi ha colpita, tra le altre cose, è il fatto che per i quotidiani italiani, anche per i più mainstream, per i più importanti, una, sembra che una strage del lavoro non sia tale se i lavoratori, come in questo caso, sono stranieri.
C'è prima la notizia del divo che è morto in un incidente stradale, c'è prima, fino a una certa ora?
No, è andata così. E dicevo, diventa così, mi sembra, ancora più irrilevante una strage del lavoro di tal genere se si tratta di cinesi, di lavoratori cinesi. Dunque, l'incendio è scoppiato stamattina presto e subito è stato dato l'allarme. Tanto per cominciare, finora, per quel che ne sappiamo attraverso i media, finora sul luogo non si è recato alcun ministro. La ministra, per quel che ho letto, la ministra per l'integrazione, Cécile Kyenge, perfino lei non sembra essersi scomodata troppo, se è vero che si è limitata a mandare un tweet in cui dice in sostanza è grave la violazione della dignità umana dei lavoratori, ma evidentemente non viene reputata così grave da esigere la presenza di qualche autorevole, diciamo così, rappresentante delle istituzioni centrali. Non ne abbiamo notizia. E per quel che riguarda i media, faccio qualche esempio molto rapidamente. Fino alle 17 per la Repubblica Online era, pensate, la sesta notizia dopo la notizia di sport. La prima era dedicata, immaginate a cosa, alla manifestazione a Genova dei grillini. Alla stessa ora, per il Corriere della Sera Online, parlo sempre di giornali online, era la quarta notizia. La prima era dedicata al deragliamento di un treno nel Bronx che ha fatto 4 vittime. Certo, una notizia altrettanto triste, ma non della stessa portata di quella di cui abbiamo detto poco fa. E perfino per il giornale regionale La Nazione, fino alle 17.45 era la seconda notizia, non la prima, dopo appunto quella relativa al Bronx. Solo più tardi, quando le vittime verso le 6, le 18, quando le vittime accertate salgono ad almeno 7, diventa la prima notizia per questi tre quotidiani. Non per il Fatto Quotidiano, che qualcuno si ostina a considerare giornale di sinistra. Alle 18.30 è ancora questa strage del lavoro così terribile, è ancora la terza notizia, la prima essendo, indovinate quale, il vaffadei di quello che io chiamo abitualmente il metacomico. Questa è la prima considerazione.
Bellissimo il metacomico, perché ormai non fa neanche più ridere quello.
No, non fa neppure più ridere, se non appunto è una comicità di secondo grado, diciamo così, e per questo io lo chiamo il metacomico. Allora, l'altro elemento su cui io vorrei richiamare l'attenzione riguarda le condizioni che banalmente si potrebbero definire ottocentesche. Le condizioni di lavoro di tipo servile, se non schiavile, in cui erano costretti a lavorare e a vivere questi operai, ma non solo loro, così come lo sono gli operai del tessile in paesi come il Bangladesh, così come lo sono i tanti braccianti stranieri nelle campagne italiane, non solo nelle campagne del sud. Allora, perché dico questo? Perché tutto questo dimostra che il capitale globalizzato non esita a, si sarebbe detto un tempo, sussumere anche l'arcaico più estremo. Voglio dire che l'epoca del neoliberismo trionfante e del capitale globalizzato non ha superato affatto relazioni e condizioni di lavoro le più arcaiche, diciamo così. Anzi, come avrebbe detto Ernst Bloch, ha anzi inglobato il non contemporaneo, integrandone anche le forme di sfruttamento più estreme, terribili, arcaiche, si potrebbe dire. E questa, le condizioni di sfruttamento di lavoro e di esistenza di questi lavoratori, di questi operai cinesi, dovevano essere ben note all'opinione pubblica e alle istituzioni locali e nazionali. Io ricordo che in un'inchiesta pubblicata ad aprile del 2010 dal New York Times, una giornalista, Rachel Donaddio, di origine italiana evidentemente, ricordava che gli operai cinesi di Prato lavorano giorno e notte in 3200 imprese, fabbricando vestiti, scarpe, accessori per il Made in Italy naturalmente. E una notizia di esattamente un anno fa, ecco, questo, su questa conviene soffermarsi, riferiva che l'Unione Industriale di Prato aveva appena promosso una missione di 5 giorni in Cina finanziata dalla Regione Toscana con la partecipazione di 19 imprenditori del pratese. Nel corso di questa missione i vertici dell'associazione industriali avevano firmato un accordo con Pechino per ridurre, cito la lettera, i problemi di sdoganamento dei prodotti tessili in ingresso nel paese, che erano precedentemente spesso oggetto di contestazioni da parte delle dogane cinesi. La Cina prima di importare prodotti dall'estero aveva l'abitudine, la buona abitudine potremmo dire, di sottoporli a lunghe analisi ed esami. Dunque l'Unione Industriali fa un accordo in cui liberalizza l'ingresso del Made in Italy fabbricato a Prato in fabbriche in cui si vive, si dorme, si lavora in condizioni così.
Anna Maria, io so per testimonianze certe che comunque il metodo produttivo, le modalità produttive in Cina sono le stesse, cioè praticamente sì. Lì gli operai cinesi sì. Non è loro consentito di andare neanche al bagno perché sì. Sono seduti su una sedia dove c'è un buco per cui devono stare lì tutto il giorno e dormono nelle stesse condizioni in cui dormivano in questo stabile. Adesso io mi chiedo, noi importiamo queste modalità di produzione che sono veramente schiaviste e nessuno delle istituzioni italiane sa niente di tutto questo?
No, periodicamente ci sono dei controlli nelle fabbriche di Prato da parte della Guardia di Finanza e da parte di altre autorità. Però evidentemente non sono controlli tanto seri, se è vero che in quella fabbrica appunto dei lavoratori erano trattati in quella maniera e dormivano in quelle condizioni. Evidentemente, ma questo lo si diceva anche in quell'inchiesta del New York Times che ho citato, evidentemente c'è una catena di complicità, no? C'è una catena di complicità rispetto a queste forme di sfruttamento terribili, estreme potremmo dire,
certo.
Una catena di complicità che coinvolge evidentemente, naturalmente stiamo facendo un'ipotesi, ma è un'ipotesi non campata in aria, che coinvolge
la catena degli industriali e quindi man mano anche le situazioni
degli industriali, qualche autorità preposta ai controlli e così via. Tra l'altro leggo in questo momento che l'edificio che ospitava la fabbrica e quell'orrendo dormitorio era ovviamente di proprietà di un italiano.
Certo. Certo. E io Anna Maria, io vorrei chiudere questo tuo intervento chiedendoci, adesso tantissimi negozi di roba cinese in Italia, gestite da cinesi ovviamente, assumono ragazze italiane.
No, io non voglio estendere il discorso ai cinesi, perché i cinesi sono tra l'altro oggetto di tali e tante dicerie, di tali e tanti pregiudizi, per cui c'è il rischio che a partire da questa vicenda può poi si punti il dito esclusivamente contro i cinesi.
Certo che no.
E si generalizzi.
Certo che no. Si voleva introdurre il discorso se le istituzioni ci sono o non ci sono.
Questi erano degli sfruttatori, sfruttatori terribili, pari a quelli che utilizzano la manodopera. Esseri umani, ricordiamo, io dico manodopera per sintesi, la manodopera straniera nelle campagne in condizioni non solo di lavoro ma anche di vita del tutto simili, forse addirittura peggiori le condizioni di vita a quelle dei cinesi. Quindi voglio dire, siamo attenti a far distinzione.
Certo, la mia domanda era se le istituzioni ci sono oppure no. La mia domanda era, to court, se le istituzioni ci sono o non ci sono, che siano cinesi imprenditori o cinesi sfruttatori.
Certo,
questa è la mia domanda.
Certo. Questo è il problema, è che in realtà dobbiamo dirlo che le condizioni di lavoro in generale dei lavoratori, che siano italiani, che siano cinesi, che siano magrebini, che siano provenienti da paesi subsahariani, importa a pochi,
questo
tema importa a pochi ormai, ed è questa la tragedia.
Infatti penso proprio di sì, Anna Maria, la tragedia è questo, che non c'è distinzione tra virgolette di razza, questo termine non mi piace per niente, però ecco,
però c'è meno attenzione,
sì.
Siccome c'è un processo continuo di deumanizzazione, lo chiamo altri,
questo è il processo che ci interessa
in generale. La condizione dei lavoratori salariati, voglio dire, e soprattutto dei più precari fra questi lavoratori interessa poco alle istituzioni e all'opinione pubblica. Quando si tratta poi di lavoratori di origine straniera interessa ancora
meno. E secondo me, Anna Maria, non so, correggimi se sbaglio, oggi erano cinesi, per cui la notizia è salita in testa ai giornali dopo più di 12 ore.
Sì.
Probabilmente se fossero stati un'altra nazionalità bisognava vedere se venivano prima o dopo messi alla ribalta, perché probabilmente i cinesi sono forse gli ultimi, insieme ai rumeni, insieme ai polacchi.
Non godono di grande, per dirla con un eufemismo, non godono di grande considerazione e attenzione. Però insomma, per noi sono anzitutto dei lavoratori,
degli esseri umani,
dei lavoratori oltre che degli esseri umani, a cui viene sottratto ogni diritto.
Anna Maria, ti ringrazio, come sempre puntualissima nelle tue osservazioni.
Vi auguro buona serata.
E contiamo di averti qui nei nostri studi con delle novità e altre informazioni.
Sì, senz'altro.
Grazie Anna Maria.
Grazie a voi.
A presto. Ciao.
And in this place, can you reassure me with a touch, a smile, while the cradle's burning? All the while the world is turning to noise. Oh, the more that it's surrounding us, destroys. Turn up the signal. Wow.
wipe out the noise.
La voce di Nusrat Fateh Ali Khan insieme a Peter Gabriel.
Of all those who can tell me wrong from right, when all things beautiful and bright sink in the night. Something in my heart that can find a way to make a start, to turn on the signal, wipe out the noise.
The signal of noise. Questo è uno dei grandi lavori di Peter Gabriel, dove poi ha montato la voce di Nusrat che lui aveva in grandi quantità nei suoi studi. Infatti questa è un'incisione post mortem di Nusrat, uno dei più grandi, forse il più grande suonatore cantante di Qawwali in Pakistan. Straordinari anche gli arrangiamenti di questi bellissimi archi, il genio Peter Gabriel con Nusrat Fateh Ali Khan. Dunque, sempre Radio Onda Rossa, Tarantula Rubra, 21:49, qui su Radio Onda Rossa vorrei presentarvi una novità. È uscito da pochissimo l'ultimo lavoro del Parto, delle Nuvole Pesanti, questo bellissimo, estremamente produttivo gruppo calabrese. Il CD si chiama Che Aria Tira. Ci sono diversi diverse tracce interessanti in questo disco, che devo dire è una caratteristica non molto frequente ultimamente, cioè avere dei dischi con una media di 3-4 tracce buone è abbastanza raro, diciamo. Una delle tracce che vorrei farvi ascoltare stasera si intitola Qualcuno mi ha detto, ed è una canzone ispirata alla poesia di Azim Hikmet, un grande poeta, il più bello dei mari. Dunque, qualcuno mi ha detto, signori e signori, il parto delle nuvole pesanti.
Qualcuno mi ha detto che gli americani non hanno mai toccato la luna con le mani. Qualcuno mi ha detto che la rivoluzione non è mai esistita, che è solo un'illusione. La mafia è un tumore, di starmene alla larga se voglio ancora vivere. Qualcuno mi ha detto non credere al potere, che con le sue promesse lo mette nel sedere. Qualcuno mi ha detto che il ricco andrà picco e il povero resta a galla perché vede la falla. Qualcuno mi ha detto che la vita è una sola e che non va sprecata a bere Coca-Cola. Qualcuno mi ha detto, qualcuno mi ha fatto, qualcuno mi ha scritto e qualcuno mi ha rotto.
Mai nessuno ha detto che
leggere è importante, ma come fa a leggere chi ha masticato il niente? Qualcuno mi ha detto, bisogna aver coraggio, ci vuole un gran lavoro per diventare saggio. Qualcuno mi ha detto che l'umiltà è preziosa, come per due amanti una fresca rosa. Qualcuno mi ha detto, sogna amico mio, che l'uomo senza sogni finisce in mano a Dio. Qualcuno mi ha detto c'è vita anche su Marte, ma intanto sulla Terra si semina la morte. Qualcuno mi ha detto e qualcuno mi ha fatto, qualcuno mi ha scritto e qualcuno mi ha rotto.
Mai nessuno ha detto che l'amore è aria, mai nessuno ha detto che l'amore.
Ed è il parto delle nuvole pesanti. Qualcuno mi ha detto, il loro ultimo lavoro è Che aria tira.
Il più bello dei mari non l'abbiamo navigato. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. Il più bello dei nostri giorni non l'abbiamo ancora vissuto. E la cosa più bella non te l'ho ancora detta.
Non te l'ho ancora detta.
Ma...
ed ecco i versi di Azim Hikmet, bellissimi.
Quello che avremo.
Ebbene, dal parto delle nuvole pesanti un altro bel brano che è un tradizionale salentino che vorrei farvelo ascoltare stasera da questo bel gruppo che si chiama Triace. Ve ne ho fatto ascoltare già un brano la settimana scorsa, composto da tre belle voci femminili salentine che sono appunto Alessia Tondo, Emanuela Gabrieli e Carla Petrachi. Però questo Feminas che riconoscerete subito ed è appunto tradotto in lingua sarda per qualche strofa, vede prima di tutto la mandola di Mauro Palmas, ma poi la collaborazione della grandissima, grandissima Elena Ledda.
Ma
Mara,
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 l'acqua
accanto ai mali tre re. Non ti dia d'ugnabbe.
Ed è bellissima questa collaborazione di Elena Ledda con tre bellissime voci salentine. Il CD si chiama Incanti e Tradimenti, il gruppo è Triace ed è proprio prodotto da Michele Palmas ed Elena Ledda. E allora, da questo incontro fra Salento e Sardegna, noi andiamo a immergerci in un'orchestra che raccoglie tutto il mondo. Avete già capito di quale orchestra si tratti, è l'orchestra di Piazza Vittorio, e ci piace chiudere questa puntata con una danza che ricorda molto sardonicamente, la dance music degli anni Ottanta. Eccoli, è l'orchestra di Piazza Vittorio.
انا عندي ظروف
انا عندي
دي ودي مطروف انا عندي ظروف ودي ودي مطروف وقلبي بك مشغوف او بحبك ملهوف انا في الكل يا سكر يا عسل انت الكل في الكل يا سكر يا عسل انت الكل في الكل يا سكر يا عسل الفرحة بك تهل والدنيا بك تكمل اما الغيرة تقول اما الغيرة تقول تعكي ومرضي تلحق
coordinatore, direttore di questa bellissima orchestra, quella di Piazza Vittorio. Questa era Ena Andy, un tributo ironico sulla dance music degli anni Ottanta. 22.01, questa è Radio Onda Rossa, questa è la sigla che dal 1998 accompagna Tarantula Rubra, qui sempre su Radio Onda Rossa, la vostra radio, quella senza pubblicità, quella senza padroni, quella che voi fate, la radio, e voi sostenete. Mi raccomando, passate a prendere le scarceranda. Le nuove agende del 2014 a richiesta verranno inviate gratuitamente a tutti i detenuti che conoscete. Non mi rimane altro che salutarvi. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono. A breve Cotton Gin Blues, rimanete sintonizzati su Radio Onda Rossa. Potrete riascoltare Tarantula Rubra sul sito della radio ondarossa.info. Saluti e libertà per tutti. Ciao.